Benvenuti amici di Social in Tech ed eccoci ad un'altra puntata dell'Angolo di Federico. Questa volta è una puntata dell'Angolo di Federico, credo unica, oppure comunque una rara puntata in cui non vado a parlare di Apple, perché questa settimana si sono concentrate tutte le voci, tutte le notizie nei riguardi più che altro dei nuovi dispositivi che sono usciti da parte di Samsung. Sono usciti il giorno 11, si parla di Galaxy Z Flip, la vera innovazione da parte di Samsung, e dall'altra i comuni, chiamiamoli così, Galaxy S20. Questi dispositivi, allora, il Galaxy S20, che poi si suddivide in Galaxy S20, S20 Plus ed S20 Ultra, saranno disponibili dal 13 di marzo. Innanzitutto non si differenziano dal punto di vista delle dimensioni generali, infatti sono molto simili. Più che altro la parte frontale troviamo quello che è l'enorme display con cornici ultra ridotte, un piccolo foro per quanto riguarda la fotocamera anteriore. Nella parte posteriore invece troviamo una back cover in vetro interrotta da un rettangolo, che è qui dove si trovano le vere differenze, in quanto abbiamo questo rettangolino che si differenzia in base a quanti sono i moduli fotografici. Nell'S20 Ultra abbiamo quello che è il più grande di questi rettangoli, in quanto vi è la presenza di 5 moduli fotografici. Per quanto riguarda quello che è la differenza, allora, il Galaxy S20 è dotato da un AMOLED QHD Plus da 6.2 pollici, è da 8 GB di RAM oppure da 12, con 128 GB di memoria espandibile. Abbiamo una fotocamera 12 megapixel dual pixel più 64 megapixel di teleobiettivo, lo zoom ottico 3x più il 12 megapixel ultra wide e una batteria da 4000 mAh. Il Plus invece ha una batteria di 4500 mAh, anch'esso ha in questo caso 12 megapixel dual pixel più 64 megapixel di teleobiettivo, lo zoom ottico 3x più il 12 megapixel ultra wide e ha 8 giga oppure 12 giga di RAM con 512 GB di memoria espandibile. Per quanto riguarda l'S20 Ultra invece si parla di 5000 mAh di batteria con RAM da 12 o da 16, 128 GB di memoria interna oppure da 512, e in questo caso però vi sono 108 megapixel di dual pixel di fotocamera più 48 megapixel di teleobiettivo, lo zoom ottico 10x con il 12 megapixel ultra wide. In questo caso vi è la differenza di quello che è il 10x, quindi in grado di arrivare a 100x tramite l'intelligenza artificiale, invece si ferma al 3x quello che è l'S20 e l'S20 Plus. Un'altra novità è quello del single take, la funzione che permette di utilizzare tutte le fotocamere contemporaneamente in modo da ottenere un miglior scatto possibile in tutte le condizioni di luce. Vi è anche l'introduzione della registrazione 8K, sì, avete sentito bene, l'8K, però è solo esclusivamente quello che è un esercizio di stile, in quanto non si avrà la qualità che invece possiamo ottenere con una registrazione Full HD o 4K. Per quanto riguarda, comunque non avevo detto, si parla di 6.9 pollici per quanto riguarda un QHD Plus AMOLED per il display invece dell'S20 Ultra, con in questo caso andando poi a parlare di quelli che sono i prezzi, si parla dell'S20 che è in modalità o 4G o 5G, rispettivamente 929 euro o 1029. Il S20 Plus abbiamo il 4G da 1029 euro e i due 5G, uno da 128 GB di memoria da 1129 euro e quello da 512 con 12 GB di RAM anch'esso da 1279 euro. Poi abbiamo invece l'S20 Ultra, che tutte e due Invece quelli che sono disponibili sono solamente 5G, abbiamo il 128 da 1349 euro e il 512 da 1579 euro. Quindi diciamo che sono usciti tre dispositivi che possono sicuramente accontentare parecchia utenza, sia a livello di dimensione, sia a livello di disponibilità, quindi 4G o 5G, e anche ovviamente di quelle che sono le colorazioni. Ripeto che saranno disponibili da marzo 13, ovviamente ad essi però si sono aggiunte anche altre novità, ossia il Galaxy Buds Plus, che sono ufficiali in Italia dal 12 di febbraio al prezzo di 169 euro, non solo in colorazione nera ma anche blu. Adesso andrai invece a parlare di quello che è il plus di questa conferenza, ossia questo Galaxy Z Flip, che va ad affiancarsi e non è quindi una seconda versione di quello che è il Galaxy Fold annunciato lo scorso anno, che in questo caso propone un diverso form factor. Infatti si apre il Galaxy Fold come se fosse un libro, invece il Galaxy Z Flip si rifà un po' a quello che è lo stile del Motorola Razr, ossia con questo flip in su, andando proprio ad aprirlo come i vecchi telefonini. A differenza di quello che è però il Motorola Razr, in questo caso le caratteristiche hardware sono davvero di top di gamma. Si parla di uno Snapdragon 855 Plus di Qualcomm, supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno non espandibile. La principale caratteristica di questo smartphone è il display, ovviamente interno, che è un Infinity Flex, come chiamato commercialmente dall'azienda coreana, con una risoluzione Full HD in rapporto 22:9, una diagonale da 6.7 pollici e supporto HDR10+. Nei riguardi di quelli che sono gli altri dispositivi pieghevoli fino ad oggi visto, Samsung ha utilizzato un rivestimento ultra thin glass che lo rende molto più resistente ai graffi. Nel display è integrata poi quella che è una fotocamera frontale da 10 megapixel con apertura f2.4. Sulla parte esterna abbiamo anche un secondo però display molto molto piccolo. Si tratta di un Super AMOLED con Always On da 1,06 pollici con una risoluzione da 300x116 pixel, protetto da una superficie posteriore e da un vetro Gorilla Glass 6. Il comparto fotografico comunque è, diciamo, un po' più quello normale. Infatti abbiamo una fotocamera principale da 12 megapixel dual pixel con apertura f1.8 e quella secondaria che invece è un sensore da 12 megapixel con ottica grandangolare. I video possono avere una risoluzione massima di 4K a 60 frame al secondo. Per quanto riguarda la batteria abbiamo 3300 mAh con ricarica rapida a 10 W e ricarica wireless a 9 W. Invece i Samsung l'hanno decisamente più forte, ossia una ricarica rapida da 45 e ricarica wireless da 15. Abbiamo anche questa nuova modalità a schermo, diciamo, a metà, perché è possibile tenerlo anche a 90 gradi, come avevamo già anche sentito da quelli che sono i rumors, e ha collaborato con Google per progettare il One UI con la modalità flex. Quindi quando la modalità flex, quindi aperto ad angolo retto, in questo caso a 90 gradi, il display si divide automaticamente in due schermi da 4 pollici. Per quanto riguarda quelle che possono essere altre caratteristiche, diciamo, ha un peso da 186 grammi, le dimensioni sono 87,4x73,6x15,4 da chiuso ed aperto abbiamo 167,9x73,6x7,2 mm. In confezione troveremo il Galaxy Z Flip, il cavo dati, l'adattatore da viaggio, l'estrattore metallico, il connettore USB, guida rapida, custodia trasparente e auricolari USB Type-C con audio HJ. Diciamo un dispositivo molto particolare che si succede a quello che è, a livello diciamo iconico di stile, di design, a quello che è il Motorola Razr. che troverà, a differenza dei Galaxy S20, una disponibilità già dal 14 di febbraio in due varianti di colore al prezzo di 1520 euro. Ebbene ragazzi, a differenza di quello che è il Motorola Razr, che come abbiamo detto è un attimino più iconico, che rimane saldo diciamo a quella che è la tradizione del vecchio Motorola Razr, il Galaxy Flip è decisamente diverso da questo punto di vista. Il Motorola Razr, a differenza intanto quelle che sono state le recensioni, è stato un po' tartassato in America, soprattutto per quanto riguarda quello che è l'elevato prezzo di listino reso necessario dall'evoluta tecnologia dello schermo pieghevole. E poi andando a fare quello che è una considerazione invece un po' più personale, ragazzi, io secondo me si tratta comunque di novità che, a mio parere, parlo ovviamente di mio parere, si tratta di cose che non hanno poi tutta questa utilità. Infatti secondo me Samsung, ma com'è ha fatto anche Motorola, hanno inserito un effetto novità senza una vera utilità. Io non lo ritengo ancora utile, o perlomeno non penso che sia poi così tanto utile avere un dispositivo pieghevole a livello di smartphone, almeno di quanto sto parlando, perché non ne sento proprio l'esigenza, almeno al momento. Io penso già che i vari dispositivi che raggiungono già delle fattezze abbastanza grandi abbiano già lo schermo adatto per tutti i nostri contenuti. Ovviamente non sto parlando di un tablet, quindi sto parlando di un telefonino, di uno smartphone che, per quanto arriviamo a 6.9 pollici, inizia ad essere già veramente tanto. È vero, magari il fatto di avere uno schermo flessibile da modo di poter ridurre quello che è la dimensione, invece che avere un dispositivo completamente bloccato, quindi un padellone, chiamiamolo così, che non si può piegare. Però anche lì il fatto di andare a piegare e aprire totalmente questi dispositivi, effettivamente al momento sono resistenti. Il Motorola per esempio è arrivato attraverso quella che è stata una prova proprio data da una radio a 27.000 volte che è stato aperto e chiuso, ci sono stati dei problemi a quello che è stata la cerniera. Motorola aveva garantito invece almeno 70.000, se non erro, volte in cui si potesse utilizzare il dispositivo non riscontrando alcun problema. Quindi, ecco, è veramente utile al momento avere dispositivi di questo genere? E dall'altra parte, per esempio, sempre parlando di Samsung, mette tantissime novità all'interno di quelli che sono i suoi telefonini, veramente a volte che ti fanno un po' fare un effetto wow, ma effettivamente poi viste in concreto sono utili oppure sono veramente qualitative? Infatti, per esempio, nei riguardi di quella che è la registrazione dei video in 8K, si parla di 8K ma a 24 frame al secondo, per cui un semplice Full HD è già meglio a livello di qualità. Uno zoom 100x. Ok, con intelligenza artificiale ci arriviamo, ma allo stesso tempo l'immagine è veramente poco definita. I megapixel sono tanti, anche in questo senso, ma su piccoli sensori, quindi in questo caso vi è il problema del rumore della foto. Quindi diciamo che non trovo ancora poi tutte queste grandi novità, poi magari andrò con il nuovo iPhone a parlare di wow, effetto novità, e perché magari da amante Apple inizialmente ci trovo un po' più l'effetto wow, però non c'è ancora secondo me il vero fattore principale di novità, se non è vero che okay, questo schermo pieghevole, ma poi cioè fa tutto uguale se non anche meno, perché effettivamente le telecamere sono addirittura inferiori rispetto a quelle che ci sono adesso nei top di gamma. Quindi secondo voi ritenete effettivo comprare un telefono 1500 euro dove effettivamente la sola novità è avere uno schermo pieghevole, che poi magari è comunque più facile da graffiare? Quindi non lo so, fatevi un po' questa domanda, dateci magari anche voi qualche risposta nei commenti di quello che può essere il mio articolo del podcast. E che dire, mi fermerei qua e vi rimanderei alla prossima settimana. Un saluto da Social in Tech, buon weekend a tutti. Ciao!